9:15, torniamo in diretta su Libere Frequenze di Blackout. Come vi avevamo annunciato, abbiamo pronto il collegamento con Francesco Fricca, economista, per parlare con lui del rapporto Oxfam uscito come ogni anno alla vigilia del vertice di Davos, e perché no, anche un occhio al vertice dove quest'anno i paperoni molto prevedibilmente proveranno a tingersi di verde. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte. Sì, ormai è diventata una ritualità. C'è il vertice di Davos, che quest'anno è nella 50ª edizione, dove ci vanno i multimiliardari del mondo a rappresentare se stessi con l'elite. Da un po' di anni invitano anche i capi di governo e altri potenti e qualche magnata dell'informazione, spesso i ruoli coincidono e si sovrappongono, come ovvio, e cercano di rappresentare loro stessi in maniera un pochino più, all'inizio era vietato addirittura l'accesso in tutta l'area, ci potevano andare solo poche persone, adesso è sempre un forum chiuso, però cerca di ammantarsi di questa benevolenza. Dal 2014 c'è un'organizzazione non governativa, la Oxfam, che produce un rapporto sulle diseguaglianze nel mondo, cioè va a raccontare agli uomini più ricchi del pianeta quanto sono ricchi loro e quanto è povero il resto del pianeta. Per usare una battuta, sono i miliardari che raccontano ai milionari come dovrebbero comportarsi nei confronti dei poveri. E ogni anno il rapporto Oxfam tira fuori alcuni dati che si sanno, ci sono, solo che ovviamente sfruttando questo tipo di platea mediatica racconta alcune cose. Tutti questi dati qui del rapporto Oxfam sono presi da alcuni dati del Credit Suisse, che fa un'analisi, fa il Global Wealth Report, che è il rapporto sui super ricchi, e lo fa perché c'è il mondo dei super ricchi ha un suo interesse economico per i produttori di beni di alto lusso e di auto. Questa banca, il Credit Suisse, si è specializzata nell'analisi dei super ricchi all'interno dei vari paesi. Oxfam prende questi dati, che tra l'altro, tanto per essere chiari, sottostimano tipicamente la ricchezza globale, perché dovendo essere usati per fini commerciali devono essere prudenziali, per cui i dati che vengono citati nel rapporto Oxfam generalmente sono dati che sono, la realtà è ancora peggiore. Quest'anno il rapporto Oxfam si concentra sul problema time to care, sul fatto che c'è una componente prevalentemente femminile che dedica il proprio tempo alle cure e all'assistenza di figli e di anziani e non ha alcun tipo di riconoscimento economico. Il valore complessivo delle attività di cura svolte dalle donne nel mondo non remunerate equivale circa a 10.800 miliardi l'anno, che è molto più di quanto valgono le tecnologie complessivamente presenti sul pianeta. Da anche altre, si chiamano dal punto di vista giornalistico sound bite, no, morsi sonori, cioè da alcune valutazioni ad effetto che servono a far capire che fanno fare il titolo al giornale sostanzialmente, che poi servono a dare una dimensione sulla cosa. Se una persona normale avesse risparmiato 10.000 dollari al giorno dal tempo delle costruzioni delle piramidi, oggi, cioè qua più di 4.000 anni dopo, avrebbe meno del 20% della media del patrimonio degli uomini più ricchi del mondo. Questo per dare un'idea dell'immensità di questo patrimonio. Così come il 2.153 persone, gli uomini più ricchi del mondo, sono 2.153 miliardari in dollari che dispongono all'interno del proprio patrimonio di una cifra superiore al miliardo di dollari, possiedono tanto quanto 4,6 miliardi di persone nel pianeta, cioè i due terzi sostanzialmente dell'umanità presente. Ecco, questi sono alcuni dati che vengono rappresentati nel rapporto Oxfam. Ci sono anche alcuni dati significativi che rappresentano l'Italia, che ritroviamo sempre nelle statistiche dell'Istat, in qualsiasi. Il fatto che abbiano cittadinanza giornalistica non significa che non siano noti, arcinoti e stradocumentati. Il 20% della popolazione più ricca in Italia possiede il 70% della ricchezza nazionale, il 60% più povero possiede il 13% della ricchezza nazionale. I 3 miliardari italiani, cioè Ferrero del vecchio Armani, quelli che secondo la classifica Forbes dei miliardari sono quelli che in Italia hanno più soldi, hanno una ricchezza maggiore del 10% più povero degli italiani. La diseguaglianza aumenta indipendentemente dal fatto di impegnarsi, di lavorare, perché la maggior parte delle persone più ricche nascono ricche, nascono o tra i ricchissimi, cioè sono figli a loro volta di miliardari, o sono figli di multimilionari che entrano nel club dei miliardari. In Italia denunciano il fatto che sia completamente bloccato l'ascensore sociale, cioè in Italia il figlio di un dirigente a parità di titolo di studio guadagna il 20% in più del figlio di un impiegato. Chi è all'interno delle classi più ricche, una volta dice, si è creata una nuova casta, una nuova aristocrazia, no? Una volta c'era l'erede dissoluto della famiglia ricca che delapidava il patrimonio e pur mantenendo il titolo nobiliare e diventava povero. In Italia manco questo succede più. La maggior parte delle persone, la maggior parte dei figli della classe più ricca rimangono nella classe più ricca o passano al limite nella classe immediatamente meno ricca, cioè nel 10% più ricco o nel secondo 10%, quello che viene immediatamente sotto. Ecco, questa situazione determina tutta una serie di cose. Il problema di fondo del rapporto Oxfam qual è? Quello che poi, al di là dei buoni propositi, al di là di una denuncia tutto sommato generica, non individua nelle cause, perché non dice da nessuna parte, e ovviamente dipendendo dal fatto che viene pubblicizzato, pagato e commissionato dai super ricchi di Davos se ne guarda bene, non dice guardate l'economia è un gioco a somma zero, se c'è uno ricco c'è uno povero, cioè non è che i ricchi e i poveri stanno insieme, perché altrimenti i ricchi, senza i ricchi non esisterebbero i poveri e senza i poveri non esisterebbero i ricchi. Il problema di fondo è quello, uno mette in discussione la natura stessa del rapporto di sfruttamento, altrimenti diventa una cosa di buoni propositi, di capitalismo etico, di fare la carità, di Bill Gates che rimane l'uomo, il secondo uomo più ricco del mondo, adesso è Bezos, nonostante doni, non so, mi pare 100 miliardi di dollari alle associazioni benefiche, perché il problema di fondo è che negli ultimi 10 anni, i salari nei paesi del G7 sono cresciuti del 3%, il monte salari, cioè la quota di reddito, è cresciuta del 3% complessivamente, i dividendi per l'industria sono cresciuti del 31%. È evidente che c'è una disparità. Quando si ragiona su questo tipo di cose, non è che uno deve vedere le cose, cioè che ne so io, gli uomini più ricchi del mondo, è un cinese che abita in una città dal nome strano impronunciabile e anche lui sono quei nomi che non ti ricordi, o quell'altro che vive nella Silicon Valley che non sai bene dove si trova, in California eccetera. No, si tratta anche del Job Act in Italia, di quello che fa sì che il precariato determina un impoverimento complessivo di tutti gli stipendi dei neoassunti rispetto a quelli che già lavoravano prima, e finché non si collega questo tipo di situazione di disparità macro, questa disparità macro è frutta di una serie di declinazioni sulla disparità micro, quella che viviamo tutti i giorni, sul fatto che si seguita a parlare di abolire e di diminuire le tasse a fronte dei tagli dei servizi sociali, perché così i più ricchi, che già oggi eludono, attenzione, non evadono, non significa non le pagano, non le pagano perché la legge gli consente di non pagarle, e anche questo è un problema mondiale, non pagano assolutamente quasi nulla di tasse, molto meno delle tasse che pagano i lavoratori dipendenti, per cui sono tutti contenti che il problema sia tagliare le tasse, non cercare di gestire un discorso egualitario dal punto di vista del reddito, cercare di riappropriarsi di spazi di reddito, di vita e di dignità da parte dei lavoratori, perché purtroppo le donne che in questo caso denunciano hanno una disparità, cioè una disparità di reddito sistematica, per cui in generale guadagnano, sono sottorappresentate all'interno degli organismi decisionali, guadagnano in media molto meno degli uomini. In Italia il 66% della ricchezza, i due terzi della ricchezza italiana sono posseduti da uomini e un terzo è posseduto da donne, cioè gli uomini hanno mediamente il 50% in più della ricchezza delle donne. Anche su quello il problema non è solo l'equilibrio, è come si fa l'equilibrio. Il fatto che ci sia qualche donna che diventa estremamente ricca non significa che poi la maggior parte delle persone possa avere maggiore dignità, reddito o tranquillità nello svolgere la propria vita.
Chiarissimo. E rispetto al forum di Davos, qual è il vero ruolo di questo forum? È soltanto una vetrina?
Il forum di Davos è nato in qualche modo sulla sorta, sul modello dei club inglesi, quelli di una volta, dove l'alta borghesia londinese andava e si confrontava, sempre tra uomini, l'ingresso alle donne era vietato, tra i propri pari, raccontando, mettendosi d'accordo per fare gli affari, eccetera, eccetera. Progressivamente ha acquisito di peso e di importanza da quando c'è stata la crisi petrolifera, ha cominciato a coinvolgere i politici, ha cercato, di fronte alla globalizzazione, di rinnovarsi, appunto facendo la lotta alla globalizzazione, che è stato oggetto di contestazioni negli anni 2000, negli anni del movimento no global, proprio perché era espressione di questa elite globalizzatrice. Negli ultimi anni ha cercato di rinverdirsi un po', di rappresentare in qualche modo la parte pulita del capitalismo globale, di quello sì che commercia in armi, ma poi dà i soldi alle associazioni caritatevoli per i mutilati nelle zone di guerra. E questo qui. Quest'anno ci sarà Greta Thunberg ad aprire il forum di Davos e contemporaneamente andrà Trump a cercare di fare la pace con la Cina nella guerra commerciale. Il meccanismo sostanzialmente è questo, c'è un aspetto di facciata che appunto questo è il capitalismo verde. I partecipanti arriveranno al forum con auto elettriche dagli aeroporti, dove atterreranno con i loro jet privati, inquinando come non si sa, perché ovviamente c'è un jet privato consuma quanto un jet normale, solo che trasporta una persona sola. Ecco, poi da lì prenderanno l'auto elettrica per arrivare a Davos. Addirittura ai partecipanti che arriveranno in treno ci sarà il rimborso del biglietto, che potete capire in una platea dei multimiliardari quale possa essere l'incentivo a avere indietro i 50-100 euro del costo del biglietto del treno per arrivare a Davos. Fa un po' ridere la cosa, ma questa è la rappresentazione che si danno. Dietro ci sono una serie di incontri sia bilaterali, cioè tra singoli esponenti politici e finanziari che si vedono, si parlano, si mettono d'accordo, sia alcuni complessivi, al di là di questo aspetto sul climate change, che diverrà probabilmente il motivo principale di propaganda dell'industria, diventano tutti verdi per poter giustificare poi quello che il fare quello che si viene a fare e lo sfruttare quello che si viene a sfruttare. C'è un problema di fondo che è la guerra dei dazi tra USA e Cina, che tra accelerazioni e rallentamenti, accordi e disaccordi, seguono ad andare avanti e probabilmente troveranno non soltanto attraverso il forum di Davos, ma è in prospettiva un accordo per cui la Cina importerà qualche centinaio di miliardi di merci in più dagli Stati Uniti. Probabilmente si aprirà un nuovo conflitto commerciale tra gli Stati Uniti e l'Europa per puntare l'equilibrio, cioè ci saranno una serie di cose, e su questo si vedranno e cercheranno di ragionare perlomeno su quelle che possono essere le regole della guerra, senza mandare a scatafascio tutto. E c'è soprattutto il problema della globalizzazione 4.0, come la chiamano, cioè il discorso dell'aumento di peso e di importanza delle reti informatiche, il passaggio al 5G, il discorso di avere molti più dati, determina una serie di problemi grandi e piccoli. Avere delle stelle di riferimento, le stelle polari del poter poi guidare questo processo come accordo tra tutti gli attori del processo è una delle cose che probabilmente nelle salette segrete di Davos, quelle che ripeto non è aperta al pubblico per quanto escano filmati e comunicati stampa a profusione sulle conferenze che vengono fatte e qualche giornalista ci partecipa, però poi in realtà le decisioni vere, quelle che vengono prese e saranno verosimilmente soprattutto su questi due punti, non è che hanno la presenza della stampa, sono accordi che si fanno tra loro e che poi l'anno successivo al vertice vengono verificati e eventualmente modificati.
Un'ultima domanda, ad assistere dall'esterno alla grande kermesse di Davos, ma anche leggendo rapporti critici come quello di Oxfam, si ha la netta sensazione che, per quanto tragica sia l'immagine che ne esce, quella di una piramide sempre più aguzza e con una mobilità sociale pari a zero, ecco, il capitalismo sembri essere comunque l'unico dei mondi possibili e forse ancora l'unico accettabile. Il capitalismo continua a disegnare il mondo, continua a disegnare la materialità delle relazioni sociali, ma anche l'immaginario prevalente. Sembra che la possibilità di scalfirlo sia divenuta qualche cosa di inattingibile. Possiamo immaginare che non sia così? Come possiamo spezzare questa fascinazione nei confronti di un meccanismo che macina le vite della stragrande maggioranza degli abitanti di questo pianeta?
Ma è evidente che la narrazione che fa chi del capitalismo ha beneficiato, chi si è arricchito, quella che fanno gli uomini più ricchi del mondo, del sistema capitalista, sia che è il migliore dei mondi possibili, anzi l'unico che assolutamente è che è in condizioni di correggere se stesso rispetto a eventuali distorsioni che determina che questi rapporti Oxfam, che peraltro vengono presentati, non è che escono da un'organizzazione, vengono presentati all'interno del forum di Davos, non è che vengono fatti in occasione, ma Oxfam non c'entra niente, come avevo detto, è in condizione di correggere se stesso, è uno storytelling, cioè è un modo di raccontare la cosa a cui purtroppo molte persone ci credono. Oggi la capacità di sognare un'alternativa, un mondo alternativo, non fatto in questi termini, non fatto di distruzione di merce, non fatto di distruzione di persone, non fatto di distruzione della natura, viene meno, perché è chiaro che non ci sono prospettive, c'è una cosa, però la capacità di sognare è fondamentale se si vuole cambiare il mondo. A oggi è chiaro che sono quelli che hanno vinto, però hanno vinto generando e producendo meccanismi che li stanno condannando alla loro successiva sconfitta. Cioè il fatto di aver vinto significa produrre queste diseguaglianze immense dal punto di vista sociale. Nella storia dell'umanità non c'è mai stata tanta differenza tra chi ha così tanto e chi ha così poco. Così come il discorso di rischio di distruzione del pianeta, con alcuni eccessi che verifichiamo quotidianamente e a cui assistiamo quotidianamente nelle cronache, in termini di meteorologia, in termini di situazioni derivanti del climate change, sono quelli che poi vanno a mettere in discussione questo tipo di situazione. È chiaro che la costruzione alternativa è un percorso più lungo, più difficile, non è immediato, però è un percorso necessario, perché altrimenti, proseguendo su questa strada, il capitalismo ha già dimostrato che non è assolutamente in condizione di emendare i propri errori, che è una logica di distruzione della natura, della specie umana anche, e purtroppo, seguitando su questo passo, non basteranno i pannicelli caldi dell'elemosina, che sono le briciole cadute dal tavolo, a risolvere un problema che diventa sempre più globale. E pensiamo sul discorso dell'impoverimento, che oggi c'è il 60% della popolazione mondiale circa che vive con meno di $5 al giorno. È evidente che in una situazione del genere i flussi migratori nei confronti dei paesi dove questo tipo di soglie di reddito sono molto basse, per cui anche facendo la carità in un paese ricco riesce ad avere redditi più alti, è chiaro che c'è un flusso di pressione in questo confronto, e da questo poi nasce tutta una tesi sovranista che punta a cercare a darti come bersaglio quello che sta peggio di te e non quello che ha determinato la tua situazione di sfruttamento facendo tantissimi soldi. E purtroppo questo è il dato che riscontriamo tutti i giorni. Sta a noi cercare di costruire, non possiamo aspettarci che lo faccia Oxfam, non possiamo aspettarci che lo faccia il WEF di Davos. Sta a noi cercare di costruire nella pratica e nell'immaginario una società diversa da questa.
Grazie mille, alla prossima, ciao!
Alla prossima, ciao a tutti e a tutte!